Carissimi amici, oggi abbiamo un episodio evangelico che conosciamo fin da bambini, ma la cui interpretazione non sempre è stata quella giusta. Per cui oggi vi darò un taglio diverso. Il miracolo di Cana, niente di tutto questo. Del matrimonio se ne parla, ma non c'è nessuno, manca la sposa. E manca lo sposo. Che matrimonio è questo? Ci sono i servi pronti a obbedire, a portare a tavola il vino esistente, ma accanto alle sei giare di acqua per la purificazione. Questo è quanto sappiamo dal Vangelo. Ma gli sposi dove stanno? Non se ne parla. Infatti abbiamo tre piccoli quadri che riassumono questo fatto misterioso, le nozze di Cana. Innanzitutto Giovanni non parla di miracolo, parla di segno. Poi gli sposi scomparsi, mentre invece sono presenti degli invitati. C'era Maria, forse come donna del paese, chiamata ad aiutare con le altre donne durante il pranzo del matrimonio. C'era anche Gesù, un invitato con i discepoli, ma voi sapete che a quei tempi non c'erano gli inviti, la signoria vostra invitata a partecipare, l'aspettiamo dopo al pranzo, alla nozze, era la festa del paese, che poteva durare anche 8 giorni, ecco perché il vino venne a mancare, è una festa che si prolungava e la gente beveva, ecco qua. Quindi non c'erano gli inviti, ma Giovanni precisa, c'erano due invitati precisi, ma non parla degli sposi. C'era Gesù, c'era Maria e ci sono i servitori con le giare dell'acqua. Gli dico un po' che matrimonio è questo. Ma la chiave di tutto sta in quella parola. Chi se ne accorge che la festa stava per concludersi in modo miserevole? Una donna, beate le donne che hanno gli occhi aperti e il cuore grande, brave. Se n'è accorta una donna, la Madonna, Maria, che vede che il vino sta per finire e la festa sta per tramontare. Ma voi pensate che disastro sarebbe accaduto se fosse venuto a mancare il vino? La Madonna subito, con l'occhio molto preciso ed acuto e tenero, dice: Gesù, c'hanno vino. E Gesù dice: me ne sono accorto anch'io, cieco posso fare, mica faccio il cantiniere. No. La risposta di Gesù è sibillina, non è maleducata e offensiva, come potrebbe apparire a prima vista. Donna, non la chiama mamma, donna. Uno. Due. Che c'è fra me e te, Gesù, non sembrerebbe prendere quasi le distanze dalla mamma, no. Che c'è fra me e te, no. Il senso sta dopo, non è giunta la mia ora. Dunque l'antica interpretazione sbagliata era questa. Dice: donna, ancora non ho cominciato a fare i miracoli, ho cominciato da qualche giorno, ci aspetta un momentino. Non è questo il significato di sempre. Quella parola donna richiama un altro momento topico particolare di Gesù, la croce. E Gesù tante volte aveva parlato della sua ora. L'ora di Gesù è l'ora in cui si sarebbe pienamente rivelato come mandato dal Padre e come Messia. E qual era l'ora della rivelazione totale, completa? L'ora della croce. Adesso capite perché. Quando Gesù compiva i miracoli, imponeva il silenzio. Non parlatene. Io avrei detto: no, vado sul tetto con la tromba ad annunciare i miracoli. No, perché la gente, come oggi e come ieri, non cercava la verità e Gesù mandato dal Padre, ma cercava il santone, il taumaturgo, quello che faceva quell'opera che a te piaceva, uso e consumo. E Gesù temeva che fosse scambiato o per un guerrigliero, o per un protestatario, o per un condottiero, o per un ribelle o per un tammaturgo. Gesù aveva tanto timore che la gente non capisse qual era la sua missione e la sua funzione. Qual era la funzione di Gesù? La mia ora. Lui ha manifestato la sua ora in un modo inaspettato, contrario a quello che pensano gli uomini. L'ora della delusione, l'ora della sopraffazione, l'ora del fallimento, secondo gli uomini. L'ora della grande manifestazione della sua messianicità, secondo gli intenti del Padre. Gesù ha dimostrato di essere figlio di Dio e vero mandato dal Padre là sulla croce. Ecco il significato, donna. Anche sotto la croce chiamava mamma donna. Era un titolo nobiliare, non era un titolo offensivo, ma era un richiamo alla croce, donna. Io questa parola te la dirò ancora sotto, quando sarai sotto la croce, per dirti in questo momento solenne la tua grande funzione di madre, di Giovanni, ecco tua madre, donna, ecco tuo figlio. Questa è la spiegazione autentica della Bibbia, così come oggi si interpreta. Vedete, voglio spiegare anche alcune cosette, quindi do al mio parlare un duplice taglio. Una lettura in chiave biblica e una lettura in chiave esistenziale. In chiave biblica, questi tre quadretti, Cristo, la Madonna e i servi, vedete, sono la epifania di Cristo. Io mi sono chiesto sti giorni mentre leggevo il Vangelo, ma perché la Chiesa ha messo le nozze di Cana dopo il battesimo di Gesù e dopo i magi? Semplicissimo, perché questa, secondo anche gli orientali, è la terza epifania di Gesù, la terza manifestazione della sua divinità. Ai magi, l'abbiamo visto giorni fa, domenica con il battesimo in cui il Padre rivendica la sua paternità, questo è mio figlio, ascoltatelo, è il mio prediletto. Oggi la terza epifania in cui Cristo rivela la sua messianicità dicendo donna, non è giunta la mia ora, rivelando in modo totale e definitivo che la sua grande ora di rivelazione è la croce. Quello che per gli uomini è la sconfitta, per lui è il trionfo. Quando sarò elevata a terra, tutti trarrò a me. Ma il vino, che c'entra il vino? Sì, c'entra il vino. C'entra perché, vedete, avete sentito il canto iniziale dei nostri... Bravo Michele, che ci ha fatto cantare il brano di Isaia. È importantissimo, ma ne parlerò alla fine del mio discorso. Avete sentito come il profeta Isaia parla dell'amore di Dio per noi tutti e purtroppo della delusione in cui Dio si trova per la mancanza di fedeltà nostra? Leggete il profeta Osea, è un libro meraviglioso, del Dio innamorato di noi e di noi sempre infedeli. Chiaro. Non sarai più chiamata, abbandonata, devastata, la sposa, ma sarai mio compiacimento, mia gioia, perché io ti ho ritrovato l'amore. Vedete, questo vino di Gesù è il contrario dell'acqua delle giare. E che vuol dire in senso biblico? Vuol dire che all'acqua di tutte le profezie dell'Antico Testamento ora subentra il vino nuovo del Vangelo, che all'ordine della legge dell'Antico Testamento oggi subentra quello della grazia, che oggi al simbolo di tutto l'Antico Testamento subentra la realtà definitiva. Cristo è il vino buono che inizia l'era nuova, e questa è la espressione biblica perfetta di quanto abbiamo ascoltato. Il vino nuovo, l'insufficienza dell'acqua e poi le sei giare. È tutto studiato, eh? Perché non sei e non sette, non dodici? Sei perché nella Bibbia il numero sette è la perfezione. Il numero sei è il massimo della imperfezione. Se poi la levate al cubo, 666 è Satana. È la firma di Satana, 666. Quindi il sei, le sei giare, sono il simbolo di un tempo che è insufficiente. E Cristo viene a colmare questo tempo insufficiente mediante il vino buono che è la sua presenza. Quindi Dio chiude con Cristo l'Antico Testamento e comincia il Nuovo Testamento. Amici, la lettura in chiave esistenziale. Un matrimonio. Viene a mancare il vino. I nostri matrimoni dopo 2 anni dal vino buono che ha fatto ubriacare il giorno delle nozze, quel vino è diventato acqua. Statistica alla mano, dopo due anni 8 matrimoni su 10 falliscono. Uno si regge e quell'altro zoppica. Come mai? Come mai? Era vino buono quell'iniziale? O era vino aceto? O era acqua del tutto? Molto spesso è solo acqua. E il matrimonio con l'acqua non funziona. Vedete, per ogni matrimonio avviene quello che è accaduto a Cana, uguale. Un uomo e una donna che si sposano, si sposano con tanti progetti, con tanto entusiasmo, nella gioia. Ma questo amore, questa gioia iniziale, col passare dei giorni e degli anni, si consuma e viene meno. La patina dell'abitudine quotidiana, come scrive Shakespeare, quel mostro che riduce in polvere tutti i nostri sentimenti, chiuse le virgolette, fa cadere la bellezza della famiglia iniziale in una nube di tristezza e di noia. E quegli invitati che sono partiti sparati, dopo poco tempo cominciano a zoppicare, a fallire. Questo accade nei nostri matrimoni. Perché? E perché non era vino buono? Vi siete chiesti, amici, perché oggi la gente convive? Manco in comune non si sposa più, eh? Leggete le statistiche. La gente convive come i cani e i gatti, uguale, uguale. Io tutte le volte che vengono i conviventi chiedo, ma è giusto quello che fai? Amici che mi ascoltate, vi dico la verità, non c'è stata una coppia fra le centinaia che ho interpellato che mi abbia detto che la convivenza è giusta. Tutti mi adducono motivazioni più o meno valide del loro agire, ma nessuno mi ha detto che è una cosa giusta. Vi riferisco una cosa graziosissima. Monica, che partecipa con me al corso dei fidanzati, ne è al corrente. Noi siamo un'equipe molto ferrata e ai ragazzi parliamo un linguaggio chiaro. Una coppia che frequentava il nostro corso di fidanzati conviveva da 6 anni. Un giorno, eravamo verso la fine del corso, vengono questi due ragazzi, Cedoni, ti vogliamo parlare, dimmi. Noi conviviamo da 6 anni ma siamo stancati. Abbiamo vissuto come marito e moglie ma non siamo stati marito e moglie. Perché la nostra passione, il nostro, quel che ti pare, istinto, quel che vuoi, mettici quello che ti pare, sentite le parole precise, fra virgolette, ci hanno impedito di conoscerci profondamente, chiuse le virgolette. Per cui, di comune accordo, abbiamo pensato di sospendere le nostre relazioni fin tanto che il Signore benedirà la nostra unione. Io l'ho rivisto questi ragazzi, dopo il matrimonio, che mi hanno detto, Doni, com'era vero quello che abbiamo sentito al corso dei fidanzati. Perché la convivenza, tu avevi ragione, quando ci dicevi che è non una comunione, ma una giusta posizione più o meno, sempre con la porta aperta. Finché la barca va, cantava Orietta Berti, lasciala andare. O al gioco dell'ua, ognuno a casa sua. Questa è la convivenza. Cioè, il non volersi quasi sempre prendere le proprie forti responsabilità. C'è sempre la porta che ti fa uscire dalla situazione. Nel matrimonio, nella comunione, non c'è la porta che ti fa uscire. Perché l'esigenza dell'amore, amici, non è cristianesimo questo, è umanità. È io ti amo per sempre, l'amore ha il carattere dell'eternità. Noi non siamo olandesi che ci sposiamo da lunedì al venerdì con il sabato e la domenica e ci facciamo quel che ci pare e poi riprendiamo il lunedì fino al venerdì. Non siamo olandesi. Noi non siamo per un matrimonio che duri 4 giorni finché c'è il vino che scintilla. Amici, è per sua natura che l'amore è eterno. Ma siccome oggi viviamo in un mondo di precarietà totale, è precaria l'età, è precaria la giovinezza, sono precari i capelli neri, con la parrucchiera li cambiamo, è precaria la salute, è precario il lavoro, è tutto. Siccome oggi siamo tutti precari in un mondo precario, ci abbiamo infilato anche dentro l'amore, ma l'amore non va infilato nel precario, l'amore è eterno, anche in noi creature fragili come siamo, perché è della sua stessa natura. Un figlio che generiamo, amici, non è un figlio ad tempus, è ad eternitatem, ricordatelo. Sto figlio che abbiamo messo al mondo ci impegna per tutta la vita, impegna i genitori, i nonni, i bisnonni, tutti, perché un figlio che nasce non muore più. Amici, queste sono cose del Padre Eterno, non sono cose nostre. E così, vedete, i matrimoni falliscono. Questi ragazzi che vengono da noi, queste cose noi le diciamo. Vorrei ricordarvi fino alla noia, ma ve lo siete dimenticato, ma comunque lo ricordo. Quella bella parola di Gibran Khalil Gibran: come l'amore ti pota, così ti matura. Amici, la potatura è faticosa, è dolorosa. Un po' tagliate un dito o tagliate un ramo d'un albero, piange. La potatura è dolorosa, è lacrime che scendono, ma è obbligatoria la potatura, perché se gli alberi non li poti non danno frutto. Danno le meline così, tante, ma non servono a niente, invece che le meline cos'ha? Belle, rosee, saporite. Come l'amore ti pota, così ti matura. La maturazione va dopo la potatura. Come l'amore ti esalta. Ditemi, ma cosa c'è di più bello di volersi bene? È il più grande, perché l'amore fra due creature, ma non è una cosa fra me e te, è una scintilla di eternità. Il Padre Eterno ha messo nel cuore di questi ragazzi che si amano la sua scintilla d'amore, e Dio è infinito. Il fidanzamento o l'amore fra ragazzo e ragazza non è un fatto privato fra me e te. Sì, socialmente parlando è un fatto privato, ma cristianamente parlando è un fatto eterno, di rimbombo mondiale. Se poi ti sposi diventa un fatto pubblico. Il matrimonio, amici, è una vocazione, non è una cosa fra me e te. Vocazione vuol dire chiamata, non per il fatto che siamo fisiologicamente maschio e femmina, ci possiamo, ci dobbiamo sposare. Anche il cane e la cagna sono maschio e femmina, ma non si sposano. Il matrimonio non è un fatto biologico, è un fatto umano. Non si sposa un maschio e una femmina, si sposa un uomo e una donna, per sempre. Mamma mia. Vedete, quando facciamo il corso, noi invitiamo gli sposi a fare un cammino. Un cammino che parte dall'eros, attraverso la filia, e va all'agape. C'è questo discorso greco, ve lo spiego. Eros, da cui viene erotico. Che cos'è l'amore dell'eros? È l'amore fatto di ricerca, di possesso, di godimento dell'amato. Esso però è incapace di portarsi su altro che su oggetti e persone belle, al punto da ridursi spesso più ad amore del bello che non ad amore di persona. Ti amo perché sei bello, perché hai i capelli così, perché hai le gambe così, perché vesti così. Ma l'amore è un'altra cosa. Qui siamo nel campo piano terra. Saliamo un pochino, saliamo alla filia greca, all'amicizia profonda, ma che non è ancora il vero amore. Il vero amore è nella piena consapevolezza razionale, è la maturazione dell'intelletto, della volontà, dei sentimenti, altro piano. L'amore cristiano, ecco, l'agape, che è la gioia di accettare l'altro. Io ti accetto, ti prendo, ti assumo, ti comunico, bello, ti assumo, non per possederti, non per strumentalizzarti, ma per donarti. L'amore che diventa da possesso diventa dono. Amici, questa non è poesia, capito? Questa è vita. Se non vi sposate con questi pensieri, con questi sentimenti, fallite. Perché l'amore fatto di sesso, di soldi, di casa, di macchine, di vacanze, finisce presto. Finisce presto. La bellezza, la giovinezza, i capelli biondi, quelli mori, tutto finisce. Perché la vita ti tempra, la vita ti mette in certe circostanze in cui tu devi capire che l'amore è dono totale, sacrificio di te. Quella ragazza per te deve essere al primo posto, prima di te. Quel ragazzo prima di te, cara figlietta mia, se no tu del matrimonio non capisci niente. Due egoismi non si incontreranno mai, si scontreranno sempre. Capito? Due altruismi faranno un concerto d'amore. Vedete queste cose come sono belle, meravigliose. E allora, quando i nostri sposi, le nostre famiglie, si ritrovano sfiduciati, si ritrovano disamorati, si ritrovano divorziati nel cuore prima che nell'abitazione e dall'avvocato o dal notaio. Prima che accada tutto questo, occorre fare una grossa riflessione. Dobbiamo fare come a Cana. Le donne ci vogliono, con l'occhio di Maria. Ci vuole la donna che sa vedere che manca il vino. E lei che se ne accorge e dice, oh amore, qui manca il vino. Ci vuole il nuovo cantiniere. Andiamo dal sommelier, cerchiamo il vino buono, il vino migliore, altrimenti il matrimonio fallisce, perché la vita ti pone in tante difficoltà. E se tu non sei con il cuore aperto, disposto alla, sta parolina, scrivetevela, alla adattabilità, padre, doni, quella ragazza che ho sposato oggi e ne più come prima, e sapevo da me tesoro, prima era una silhouette, adesso è una balena. Prima era una bellezza, adesso è una bruttezza. Prima era una sciccheria, adesso non so come... Amici, ma questo non è l'amore, amore. Questo è un fallimento. Qui è tutta acqua da giare, non è vino buono delle nozze di Cana. Allora, amici, nelle nostre belle famiglie occorre riportare il vino nuovo. Ce l'abbiamo anche a Umbria il vino buono, quello di San Martino in Colle è molto buono, Nero San Martino. Il vino nuovo è quello di Gesù Cristo, amore. Se non riportiamo Gesù Cristo nelle nostre famiglie, il vino buono che supplisce l'acqua delle giare e delle nostre insufficienze, il matrimonio non si ricostruisce, va a fallire. E allora Cristo è il vino nuovo dei nostri matrimoni, che torna a dare la gioia di un amore ritrovato. Prima lettura. L'infedeltà della sposa. Io sono innamorato di te, Dio con la sua creatura, simbolo dell'amore umano, no? E l'amore divino. Non sarà più chiamata, bravi che ce l'avete cantato, devastata, abbandonata, ma mia gioia, mio compiacimento, quando l'amore si ritrova dopo la tempesta, è uno spettacolo. Quante volte l'ho visto, un amore ricomposto, col vino nuovo che è Cristo però, La vedete... Quando l'acqua delle nostre giare incomplete non dà più il gusto di stare insieme, perché l'acqua è insignificante, senza sapore. Dobbiamo cambiarla quest'acqua, dobbiamo cambiarla con il vino nuovo che ci dà una gioia inebriante e ci dà, nel contempo, una forza propulsiva per altri esaltanti traguardi. Consiglio per tutti. Invitiamo Gesù alle nostre nozze, è il vino buono che ci inebria. Buona domenica.